Allora, buonasera. Vogliamo oggi iniziare il discorso su Nietzsche. Filosofo molto dibattuto da sempre, in particolare gli studi nicciani sono ripresi fortemente dopo la Seconda Guerra Mondiale, un periodo della cosiddetta rinascita proprio della filosofia nicciana. E un grande contributo a questa rivisitazione di Nietzsche l'hanno data due italiani che hanno curato l'edizione filologica degli scritti nicciani, delle opere di Nietzsche, in tedesco, prima ancora di tradurle in italiano, e cioè Giorgio Colli, che ha curato anche questo scritto, è una antologia di scritti su Nietzsche, e Mazzino Montinari, a cui traduzione degli scritti di Nietzsche io mi riferirò nel corso delle mie lezioni, perché quello che Colli e Montinari hanno mostrato a partire appunto dagli anni 50 è stato un Nietzsche completamente diverso da quello che si era conosciuto, diciamo, dalla fine del XIX secolo, dei primi del Novecento. Quel Nietzsche che aveva ispirato artisti, scrittori e perché no anche politici nel corso di quei decenni travagliati, se non tragici, della prima metà del XX secolo, tanto da essere stato definito un ispiratore della politica, dell'ideologia, della filosofia della vita nazista. E quindi potete capire quanto sia controversa la questione Nietzsche. È vero che ha creato dei problemi interpretativi sin da quando si è fatto cominciare a conoscere, negli anni 70 dell'Ottocento, dopo la pubblicazione in particolare della Nascita della Tragedia dallo Spirito della Musica, del 1870, e quando cioè mise in discussione il paradigma con cui i grecisti della prima metà dell'Ottocento in particolare avevano tentato di interpretare la tragedia greca. Ma quella polemica dei primi anni 70 nascondeva una fortissima polemica filosofica sul senso della vita dell'uomo, sul senso della vita in generale. E Nietzsche, che ha avuto una formazione, diciamo, da un punto di vista professionale, squisitamente filologica, no? Prima di tutto come professore di filologia greca e latina, Nietzsche con il passare degli anni si presenterà sempre di più come un grande filosofo, come un pensatore che ha rovesciato diciamo punti di vista abbastanza consueti, ecco, abbastanza affermati nel corso del XIX secolo, nell'età moderna, addirittura come il filosofo che ha messo in discussione, pensatore, no? Filosofo, che ha messo in discussione i cardini, i fondamenti della cultura occidentale, a partire appunto da quella ellenica, addirittura dalla cosiddetta epoca tragica dei greci, cioè dall'epoca in cui i greci avevano elaborato quella forma d'arte, no? la tragedia di Eschilo, di Sofocle in particolare, con Euripide già per Nietzsche le cose cambieranno, così come nell'ambito della storia del pensiero con Socrate, più o meno contemporaneo di Euripide, cambiate molte cose nel modo di concepire il rapporto con la natura, il rapporto con la vita, il rapporto con gli altri uomini. Un filosofo, Nietzsche, che a partire da una rivisitazione della grecità, più che dalla storia greca, proprio della grecità, quindi il modo di essere degli antichi greci, riteneva di poter cogliere l'origine dei mali dell'Occidente, quindi critico dell'Occidente, critico della cultura dell'Occidente, di una cultura appunto che tutti quanti noi siamo sempre stati abituati a sapere, a pensare, sin dalle scuole elementari, no? a partire dai greci. Alcuni elementi sulla vita che vi possono essere utili per seguire gli approfondimenti che faremo e che saranno indirizzati, come nei filosofi trattati fino ad ora, direi per quanto riguarda quest'anno come si è fatto per Kierkegaard, indirizzati a cogliere il punto di vista di Nietzsche intorno alla relazione verità-vita, no? Verità-vita. Io continuo ad avere questo pallino, no? E quindi a cercare di cogliere nello studio dei filosofi, e non a caso anche questa scelta che ho fatto e che sto facendo, di cogliere la relazione vita-verità, verità-vita, cioè quanto l'idea che il filosofo, in questo caso Nietzsche, si è fatto della verità, per lui determini, influisca influisca nel modo di vivere, nella vita degli esseri umani, a partire da se stesso. Ecco un altro motivo che adesso vi dico, no? Di scelta di questo filosofo, come prima, fino alla volta scorsa, Kierkegaard, e prima ancora penso a Pascal, no? E potremmo tornare indietro anche a Montaigne, no? Ricordate quello che si diceva di, mi viene in mente Pascal, ma basta pensare a Kierkegaard, no? Di qualche settimana fa, e cioè di pensatori che poi si siano detti filosofi o no, questo è un altro discorso, no? Pensatori profondi, pensatori comunque appartenenti alla tradizione occidentale di pensiero, che sono stati fedeli al loro pensiero, no? Se vogliamo usare il termine più comune di filosofi, filosofi che hanno definito la loro vita sulla base della loro filosofia, che hanno vissuto così come hanno pensato. E i filosofi che ho richiamato, Pascal e Kierkegaard, no? Sono abbastanza evidenti, no? in questa fedeltà al loro pensiero. Nietzsche, lo scoprirete, o comunque chi ha avuto modo già di leggere qualcosa su Nietzsche o di Nietzsche, e insieme su Nietzsche e di Nietzsche, sa benissimo che la vita intera di Nietzsche è andata proprio in parallelo con il suo pensiero, è stata fortemente condizionata dal suo pensiero. Quindi un pensatore, diciamo, nella tradizione socratica, forse, no? Nella tradizione socratica, non nella tradizione in qualche modo accademica. Se c'è stato un momento di svolta proprio nella vita di Nietzsche, è stato quando ha abbandonato l'insegnamento universitario a Basilea proprio per dedicarsi interamente alla filosofia significava dedicarsi interamente alla scrittura, e dedicarsi interamente alla scrittura significava vivere così come riteneva che così come voleva questo è un termine proprio profondamente Nietzscheano, voleva vivere, ecco. Dicevo, alcuni elementi della vita, avete qui quella scaletta che è lì predisposta. Nasce a Recken in Germania nel 1844 da una famiglia luterana, il padre, e qui devo dire anche il nonno, era pastore, non pastore di pecore fisiche, ma pastore protestante, e quindi potete immaginare come si è vissuto all'interno di un modo di vita che è tipico dei protestanti, ma dei pastori, dei pastori luterani. Eppure nel suo scritto La mia vita, che è uno dei primi scritti, diciamo, di Nietzsche, era molto giovane quando ha scritto questa autobiografia, questo fa riflettere, era ventenne quando scrisse La mia vita, pensava già di averla vissuta tutta. E allora, in quella scritta lui, in quella autobiografia, ricorda di aver vissuto una bella infanzia, Quindi non pensate che, so, come altri filosofi, in qualche modo filosofi, i pensieri pessimistici, abbia vissuto l'infanzia, quindi, no, invece mi ricordo di aver vissuto una bella infanzia. Certo, ad un certo punto morì il padre, abbastanza presto, e questo diede una svolta, morì anche un fratello, rimase con la madre e la sorella, Elisabeth, che sono due personaggi che gli saranno, in qualche modo, che gli saranno vicini familiarmente, ecco, diciamo, per tutta la vita, e vicine fisicamente negli ultimi anni, quelli più difficili, per tutto il periodo in cui ha operato, ha scritto, ecco, la sorella e la mamma erano a casa loro, diciamo, anche perché Nietzsche ha girato tantissimo. Nel 1858, quindi fate un calcolo, 14enne, entrò nel collegio di Forta, uno dei collegi più in, qui diremmo un liceo, della Germania di quel tempo, ottima preparazione. E così nel 64 si iscrisse a Bonn, anche Bonn rappresentava uno dei luoghi più importanti, no, per la formazione dei giovani tedeschi, alla facoltà di filologia, e io aggiungo qui, se volete aggiungete, anche perché sono appunti di teologia, filologia e teologia, filologia e teologia. Nel 1865 legge Il mondo come volontà e rappresentazione di Arthur Schopenhauer. Ecco, l'incontro che probabilmente ha segnato un importante punto di svolta nella vita di Nietzsche, l'incontro con la filosofia di Schopenhauer. La lettura, siamo nel 65, Il mondo come volontà e rappresentazione. Era il periodo, a partire dagli anni 50, in cui furoreggiava la filosofia di Schopenhauer in Germania, quella filosofia che era rimasta in sordina per tutti gli anni precedenti, fino al 48. Sapete che nel 48 in Europa ci sono state rivoluzioni in diversi paesi, la Germania è stato uno degli epicentri della rivoluzione, e fino al 48 Schopenhauer non ebbe grande fortuna. La sua opera, questa qui, che diciamo l'opera più, in qualche modo può essere intesa come il capolavoro, no? Ma l'opera più conosciuta, l'opera più famosa, Il mondo come volontà e rappresentazione, che Schopenhauer ha pubblicato per la prima volta nel 1818, no? Nel 1818, non ebbe allora, non aveva avuto alcuna fortuna, c'era l'egemonia, la piena egemonia, in qualche modo una sorta di dittatura di pensiero, che era quella di Hegel, no? E quell'edizione andò, come la successiva, andò completamente al macero, perché invenduta o acquistata dallo stesso Schopenhauer, e per cui per decenni Schopenhauer fu messo in sordina. Fu ripreso invece dopo il 48, in un'epoca di diffusione, di diffusione di una mentalità pessimistica. Nietzsche negli anni 60, come vedete, si accosta decisamente alla filosofia del suo tempo, no? Leggendo Schopenhauer. Legge Schopenhauer, gli aggiungo qui, legge anche Kant, legge anche Feuerbach, Feuerbach, Kant, sapete, no? anche in questa sede abbiamo fatto più volte riferimento a Kant, è filosofo del criticismo, e invece Feuerbach è stato diciamo quello che ha aperto la cosiddetta sinistra hegeliana, no? E quindi ha operato il primo rovesciamento dell'hegelismo, ma mantenendo la struttura logica dell'hegelismo, cioè la struttura dialettica, la dialettica hegeliana. E ponendosi Feuerbach anche come mediatore tra Hegel e Marx, quindi conosce la nuova filosofia tedesca, che era la filosofia di Feuerbach, la filosofia della sinistra hegeliana, così come ebbe la possibilità di conoscere opere sul materialismo, sulla una storia del materialismo, sulle opere anche scientifiche, cominciò a studiare anche le scienze del suo tempo, cioè le scienze fisiche, le scienze geologiche, dedicato anche diversi anni agli studi scientifici. Ma questo poi faremo anche riferimento quando affronteremo il Nietzsche, come dire, epistemologo. Qui è presente questo problema che comincia a prenderlo, no? Comincia a soffrire di mal di testa, di nausea. Nel 1870, a questo proposito, comincia a soffrire di mal di testa e di nausea, comincia ad avere un po' di problemi, alcuni studiosi fanno risalire questi problemi fisici al fatto di aver contratto la sifilide, la lue, andando in una casa di piacere a Lipsia. Non è ben chiaro, non è mai stato chiarito l'origine di quel male che ha accompagnato Nietzsche fino alla morte, e che poi determinerà la pazzia a partire dall'89. Nel 1870 fu chiamato a Basilea, in Svizzera, quindi alla cattedra di filologia greca, e in questa città conosce Richard Wagner, che era allora era l'esponente di spicco, no, della nuova musica tedesca, che rappresentava anche la voglia di riscatto, insieme di affermazione della nazione tedesca. In un periodo storicamente, questo è un ricordo storico per quelli che queste cose le hanno fatte molto tempo fa, la Germania realizza l'unificazione. Ecco, questo è molto importante. Prima facevo riferimento al 48-49, che era stato un anno mirabile, no, per i tedeschi, perché si erano, come dire, ribellati all'ordine costituito, addirittura avevano dato vita ad un parlamento eletto a suffragio universale a Francoforte, e il movimento liberale tedesco aveva cercato di risolvere per vie democratiche, diremmo, no? E pacifiche il problema nazionale tedesco. La Germania era ancora divisa, no? in tanti stati, grandi, piccoli, medi, erano 39 stati, c'era una confederazione, no? Dal congresso di Vienna, la confederazione germanica, egemonizzata dall'imperatore d'Austria. Tra il 1000 e nel 48-49, come dire, ci fu questo tentativo del mondo liberale tedesco di risolvere attraverso i metodi, no? I metodi liberali, democratici, questo problema. E la repressione dura, il fallimento di quella rivoluzione segnò la fine di questa speranza. E secondo gli studiosi della storia tedesca moderna, contemporanea, insomma, dal 48-49 in avanti, no? Sapete, no? Che cosa ha vissuto la Germania fino a pochi anni fa, ecco, lo spirito conservatore, militarista, burocratico, statalista, no? Che è nazionalista, anche aggressivo, no? Che è stato proprio della Germania moderna e contemporanea, deriva essenzialmente all'inizio, no? Da questa sconfitta liberale nel 48-49. Per cui, a partire dai primi anni 60, furono le tendenze nazional patriottiche che facevano riferimento ai valori del Heimat, della patria, del militarismo prussiano, cioè di una cultura, la cultura Juncker, no? A determinare le vicende che portarono tra il 1866, la guerra austro-prussiana, il 1870-71, nel 70 ci fu la guerra con i francesi, nel 71, nel gennaio del 71, alla nascita del nuovo Reich tedesco, no? Quello appunto di Guglielmo I, del Reich militarista del Bismarck, no? Forse è più noto il nome del Bismarck, no? Il Reich militarista prussiano, no? Con questo forte elemento, ripeto, antidemocratico, presente nello Stato tedesco dal 1871 fino alla prima guerra mondiale, no? E alla caduta, del Reich, secondo Reich, con la prima guerra mondiale. E poi sapete che cosa c'è stato, no? Dopo la breve parentesi nella Repubblica di Weimar, no? L'emergere di quella tendenza oscura, il nazismo, l'affermazione del nazismo nel 1933, lo sconquasso anche che il nazismo ha provocato per la stessa Germania, per la stessa civiltà materiale, spirituale tedesca, in quegli anni che vanno dal 1933 al 1945. Nietzsche vive nel periodo della unificazione mano militari, col ferro e col fuoco, allora diceva Bismarck, della Germania. Vive in questo periodo, questi anni qui sono. Partecipato alla guerra franco-prussiana nel 1870 come infermiere, e quindi si trova anche a doversi confrontare, soprattutto, no, in questo periodo, con i diversi punti di vista che circolavano in Germania. E diciamo che in questi anni aderisce a quella voglia di riscatto, ecco, della Germania in Europa, quella voglia di riscatto che il mito Wagner rappresentava agli occhi dei tedeschi. Mai però assumendo l'opzione militaristica, di questo poi ne parleremo, no, affrontando proprio la filosofia politica di Nietzsche, anzi attaccando in modo estremamente duro, questo lo dico subito proprio per togliere l'equivoco, criticando in modo molto duro proprio quella corrente militaristica tedesca, anche il pangermanesimo tedesco, fortemente criticato da, da Nietzsche in diverse parti dei suoi scritti. Quelli sono anche gli anni, guardate che parlo della storia tedesca nel caso di Nietzsche, proprio perché lui ha vissuto fortemente, no? queste vicende, e la sua filosofia ha vissuto fortemente queste vicende, no? È anche il periodo della diffusione del socialismo in Germania, del socialismo, della socialdemocrazia, no? Dal 1848, già da prima, no? C'erano tendenze socialiste, ma se vogliamo citare uno dei grandi socialisti dell'Ottocento, che tutti quanti conosciamo, cioè Marx, no? Sapete, 1848 è l'anno di pubblicazione del Manifesto del Partito Comunista. All'interno della rivoluzione del 48-49 c'è stata anche una forte tendenza socialista. Il socialismo tedesco, che sarà poi egemonizzato da Marx negli anni 60 e negli anni 60 e 70, dette vita sostanzialmente all'Associazione Internazionale dei Lavoratori, no? Cominciano a formarsi i partiti socialisti nell'Europa occidentale, e il Partito Socialdemocratico Tedesco, fondato proprio da Marx, allora negli anni 70, negli anni 80, era il primo partito in termini di iscritti, di potenza, ma lo sarà fino all'avvento di Hitler, no? Ecco, è sempre stato il primo partito socialista dell'Europa, ecco, accanto a quello francese, ma molto di più anche di quello francese. Quindi voglio dire, accanto alle problematiche nazionalistiche, no? Presenti in Germania, c'erano le problematiche sociali poste dal socialismo, dal movimento democratico, no? Dal movimento democratico e dal movimento socialista. E Nietzsche ebbe a che fare con i programmi, con l'azione, no? Socialista in questo periodo. Diciamo subito che è stato tutta la sua vita estremamente contrario, no? alle organizzazioni del movimento socialista, profondamente diffidato e profondamente sempre espresso giudizi negativi nei confronti delle organizzazioni del socialismo europeo, del socialismo tedesco. Per cui è vero, c'è una componente all'interno, come dire, del pensiero politico nietzscheano, una componente antisocialista, che è, anche come dire, filosoficamente è una componente antidemocratica, ma io vi pregherei di attendere, no, poi la esposizione più ampia per capire che senso, no, da dove veniva questo spirito antidemocratico, che significava, no, e che cosa opponeva alla proposta, al programma antidemocratico, perché contro, diciamo, la democrazia, no? Intesa come movimento nella società civile. Nel 1872, torniamo così, vediamo un po' di, almeno oggi, di ripercorrere i momenti più significativi della vita di Nietzsche. Nel 1872 pubblica La nascita della tragedia. Il cui titolo completo è Dallo spirito della musica, la nascita della tragedia dallo spirito della musica. Ecco, è molto importante che venga, quindi vi prego di aggiungerlo, che venga aggiunto la seconda parte del titolo, che di solito anche nei testi editi in Italia viene semplicemente riportato all'interno, in piccolo. Invece il titolo che Nietzsche ha dato interamente è La nascita della tragedia dello spirito della musica. Era un buon musicista, no? Puntualizzare questo, no? Il titolo mi permette anche di ricordare questa passione. L'incontro con Wagner probabilmente lo dimostra, no? Sicuramente, ma era un buon musicista, ha composto anche dei pezzi musicali, si piccava anche di essere tale, di essere musicista. Tra il 73 e il 76 ha pubblicato Le considerazioni inattuali. Questa qui sulla filosofia della storia è fondamentalmente una delle considerazioni, delle quattro, sono quattro considerazioni inattuali. Poi vedremo meglio. Nel 1875, nel momento di svolta, a causa di quel male che lo perseguiterà per tutta la vita, abbandona l'insegnamento e dopodiché pubblica una delle opere più interessanti. Inizia quello che secondo alcuni studiosi di Nietzsche definiscono il periodo illuministico di Nietzsche, con l'opera Umano, troppo umano, seguito poi, vedete un po' come si susegue la pubblicazione, quindi la scrittura, no, delle opere, velocemente, con una frenesia incredibile. Quanto più si avvicina l'anno della pazzia, cioè la fine, il 1889, tanto più scrive, e questi sono soltanto i titoli delle opere pubblicate o delle opere più conosciute, perché le opere complete di Nietzsche comprendono sono cinque volumi, due tomi per volume, frammenti postumi. Tanto è vero che il suo mestiere, vi ho detto, è stato quello di scrivere, il timbro proprio, no? La sua vita è stato dato dalla scrittura, scrivere, questo amore per la scrittura. Ripeto, queste sono le opere pubblicate e le opere più conosciute. Per esempio, io ho tirato fuori una operetta, e qui a proposito del nome, operetta, mi ricorda Leopardi, la prossima volta quando la leggeremo, però, di Nietzsche, che è da un volume di scritti postumi. Che non è stata pubblicata, su Verità e Menzogna in senso extramurale, che mi sembra molto significativa, la leggeremo insieme, molto bella, ed è del 1873, quindi non viene mai citata. Nel 1882 uscì la Gaia Scienza, dove Nietzsche ha elaborato una critica della scienza del suo tempo. Il termine stesso Gaia Scienza sta a significare il suo obiettivo, la sua speranza, no? La sua intenzione è che la scienza si trasformasse in Gaia scienza, non in triste, oscura scienza, ma di questo ne parleremo anche dopo. C'è una donna che ha incontrato nella sua vita, qui, e che è la Lou Salomé, una donna che fu un mito già nei suoi tempi, danzatrice, artista, no? A cui Nietzsche chiese due volte di sposarlo, no? Perché per due volte oppose un rifiuto, anzi ad un certo punto, come succede nei momenti più tristi della vita, Nietzsche scoprì che l'amico suo più intimo, discepolo, aveva una relazione con questa amata, Lou Salomé. Escono poi, vedete, 85, 86, 87, 88, 89, ma ripeto, questi sono gli scritti più conosciuti, non è che abbia scritto solo questi in questi anni, perché i frammenti postumi pubblicati dopo la morte di Nietzsche, pubblicati da, anche riordinati da Colin Montinari, sono sterminati intorno a questi anni 85, 86, 87, 88, 89, quindi sono i titoli più conosciuti. Uno, quello più famoso, no? Così parlò Zarathustra, un libro per tutti e per nessuno, a proposito del questo è il sottotitolo, però il titolo, nel senso è lì, è il titolo. Così parlò Zarathustra, un libro per tutti e per nessuno. È enigmatico già nel titolo, enigmatico tutto il contenuto, perché enigma, enigmatica è il sapere, in quanto enigmatica è la vita. E qui ho detto tutto Nietzsche, posso chiudere e andare. E andare. Ecco, ma dovevo dirlo a proposito di Così parlò Zarathustra, no? Un libro per tutti e per nessuno. Poi l'anno successivo, Al di là del bene e del male, o di là dal bene e dal male, secondo, perché guardate, questi sono titoli in italiano, 1887, Genealogia della morale. Questo mi permette di chiarire, di dire qualcosa sul metodo filosofico di Nietzsche, che è il metodo genealogico, e di chiarire anche il significato del termine genealogia e genealogico, per quelli che fanno difficoltà a capire, no? Ecco qui, genealogia, il metodo che Nietzsche si è dato, no? per svelare, per svelare non le verità, io dico, e qui vediamo di cominciare a capire il punto di vista di Nietzsche sulla verità, ma per svelare le menzogne, per svelare le menzogne, per svelare gli inganni, inganni storici, è il metodo genealogico, cioè un metodo che è un metodo che va alla ricerca della genesi di questi inganni. Quindi in questo caso nell'87, in un periodo come già dimostrato dall'opera dell'anno precedente, di là dal bene e dal male, io preferirei più di là dal bene e dal male, oltre che di là del bene e del male, che dimostra un forte interesse per lo studio della morale, Nietzsche adotta questo metodo per far galleggiare, no? Per far venire alla superficie i motivi determinato nella cultura occidentale, nella società occidentale, il prevalere di alcuni valori rispetto ad altri valori, no? Nel 1888 pubblica Il crepuscolo degli idoli, e qui gli idoli, il termine mi ricorda Bacone, con i suoi la sua critica degli idoli, cioè di quei pregiudizi, tutti questi idoli sono idoli metafisici, sono idoli morali, sono idoli politici, sono idoli religiosi, che totem in qualche modo, no? Che si sono imposti nella cultura occidentale, che allora tramontavano, si era al crepuscolo. o addirittura erano caduti. E qui arriviamo a no, è possibile pronunciare, no, quel detto inaudito, no, di Nietzsche: Dio è morto. Quindi non soltanto crepuscolo degli idoli, ma no, la notte, no, degli idoli, anzi dell'idolo degli idoli, Dio. E anche di questo parleremo tanto. Il caso Wagner nell'88, che fa i conti con Wagner, fa i conti con la sua adesione a Wagner proprio come persona, dopo che era stato anche per lui un maestro, come lo era stato Schopenhauer. Una delle quattro considerazioni attuali è Schopenhauer come educatore. Come Schopenhauer, l'altro maestro era stato Wagner, questo è emerso penso dalla presentazione. Eppure, così come si distaccherà da Schopenhauer, allo stesso modo si distaccherà da Wagner. È abbastanza risaputo che diventare autonomi e indipendenti e adulti, no, bisogna, tra virgolette, operare dei parricidi, no? Uccidere i propri padri, no? In questo caso i padri spirituali sono Schopenhauer, Wagner. Nell'89 i ditirambi di Dioniso, vedete Nietzsche, che nel frattempo aveva scritto, aveva composto in tante parti d'Europa, in particolare a Basilea, d'accordo, ma poi da Basilea molte opere le ha scritte a Sils Maria in Engadina, in Alta Engadina, vicino a San Moritz, dove ancora oggi c'è il museo nicciano, la Nietzsche House, proprio a Sils Engadina. Chi avrà il piacere, insomma, di andare a prendere aria buona da quelle parti, 1800 metri, insomma, è un luogo bellissimo, dove si fa fondo per 40 e rotti chilometri, pieno di laghi, per una sequenza di laghi, un posto a cui Nietzsche era enormemente legato, un posto che poi ospiterà Segantini, per intendere, no? C'è la capanna Segantini, lassù c'è il museo Segantini a San Moritz, due spiriti molto diversi sotto il profilo, come dire, anche psicologico, e anche Segantini è morto abbastanza giovane, anarchico, come forse era anarchico Nietzsche, no? Ha composto diverse sue opere a Sils Maria, dicevo. Quando Nietzsche parla del meriggio, del sole del meriggio, nelle sue opere, nello Zarathustra, nella Gaia Scienza, ripete più volte questo termine, il meriggio, no? Il sole nel meriggio, questo sole fortissimo, è il sole di Sils Maria, è il sole dei 1800 metri di San Moritz, Sils Maria. È il sole che spacca le pietre, è il sole che acceca, è in un'aria che è un'aria tersa, qui sto lavorando di metafore, già, la metafora è fondamentale nella filosofia di Nietzsche, tutta la filosofia nietzschiana che è una metafora, è il sapere che è una metafora, è il meriggio nell'aria tersa di Sils Maria, di Pontresina, vicino, cioè la roccia di Nietzsche di Pontresina, è il luogo dove Nietzsche si è trovato, direi, meglio tra i luoghi delle sue peregrinazioni. È stato molto a Genova, è stato molto a Torino ha anche composto. A Torino ebbe la crisi definitiva, poi dirò qualche cosa sulla la crisi ultima, no, che lo ha portato alla pazzia finale. Ha fatto un giro d'Italia, così come lo facevano tutti gli stranieri, vi ricordo, no? da Goethe, è vero, è stato fino a Sorrento, è stato qui a Venezia, ci sono degli scritti anche su Venezia, delle considerazioni su Venezia, e quindi ha amato molto anche l'Italia, ed era appunto lì a Torino. Ha disceso proprio da Sils Maria, lui passava l'estate a Sils Maria, cioè in un tempo in cui si soffriva il caldo, no? Nelle pianure, allora lui andava nei luoghi alti, e da lì facilmente si poteva arrivare anche ai 2000, ai 2005, così. E aria tersa, luce, quindi si poteva inebriare di queste forze naturali, aria pura, luce, aria pura. E quando sapeva che doveva scendere, o scendere l'Engadina, quindi andare verso la Svizzera settentrionale, in questo caso, no? Oppure scendere dal passo lì, cioè il passo del Maloja, no? Che porta in Val Bregaglia, dalla Val Bregaglia in Italia, e quindi il lago di Como, no? Il lago di Como. Pensava già ai luoghi bassi, con l'aria pesante, con le velature che rendevano difficile la penetrazione della luce, di quella luce viva di cui era innamorato, che è la luce segantiniana, a proposito di, no? E ecco, nell'89 andò a Torino, fu colpito da questa ultima crisi, mandò una serie di biglietti un po' pazzoi nel contenuto ai suoi amici, compresa la moglie di Wagner, la Cosima Wagner, la compagna di Wagner, di cui pare che sia stato lo stesso innamorato, forse lui dice veramente l'unica donna della sua vita, la Cosima Wagner. E poi scese per strada lì a Torino, passava una carrozza, pare che si abbia abbracciato un cavallo, e questo abbraccio fu un abbraccio funesto, perché da quel momento non si riebbe più. L'amico Pietrelcastro lo andò a prendere e lo portò poi, è stato a Zurigo, è stato in un manicomio prima, alcuni anni, non so se qui è presente. E poi è tornato da, appunto, dalle sue donne di casa, cioè dalla mamma, e la madre e la sorella Elisabeth. Dopo la morte della mamma, fu la sorella ad accudirlo fino alla morte, che è avvenuta proprio all'alba del secolo nuovo, del XX secolo, cioè nel 1900, quindi 1844 e 1900. E qui leggiamo, infatti, i miei occhiali sono andati sotto. Allora, per cui inizia il crollo psichico a Torino, viene condotto nella clinica per malattie mentali di Basilea, da qui a Jena, e infine nel 90 è trasferito a Naumburg, dove sarà curato dalla madre e dalla sorella Elisabeth. Morta la madre, Nietzsche sarà assistito dalla sorella nella casa di Weimar, dove oggi c'è il centro, no? Nietzsche, delle opere che ospita tutte le opere di Nietzsche, dove si è spento il 25 agosto del 1900. Intanto nel 95 era stato pubblicato L'Anticristo. L'Anticristo è l'ultima autobiografia di Nietzsche, cioè se quella mia vita è la prima biografia, quella di Nietzsche giovane, L'Anticristo è in qualche modo la biografia, l'ultima biografia di Nietzsche, scritta però prima. Nel 1906 è uscita postuma La volontà di potenza, un testo composto da frammenti mai destinati dal filosofo alle stampe, tant'è vero che Colli e Montinari, se voi guardate anche la struttura dell'opera, no, ma devo portare le opere, dovrei portare le opere complete perché questi qua sono non hanno presentato con questo titolo nelle opere complete di Colli e Montinari, non c'è nessuna opera intitolata La volontà di potenza, ma è nei frammenti postumi relativi agli ultimi anni, e che invece è stato pubblicato nel 1906, vedete assemblati questi frammenti dalla sorella Elisabeth, dal vecchio amico Peter Gast, anche con censure e falsificazioni. A proposito di estrema destra tedesca, quindi in qualche modo precursori del nazismo. Il nazismo è nato nel 1919, nel primo gruppo, poi di fatto nei primi anni 20, voi sapete che è arrivato al potere nel 33, no? Quindi, ma se vogliamo andare ad alcune, a una radice del nazismo, sì, certo, il cognato di Nietzsche, quindi il marito della sorella, faceva parte di un'organizzazione nazionalistica tedesca, anche antisemita. E mettono insieme questi frammenti, danno un ordine, ripeto che nella edizione filologica è completamente diversa, e con falsificazioni, e questo testo è diventato un testo. Siamo nel 1906, già agli inizi del Novecento, se volete altre notizie, già agli inizi del Novecento, dopo la morte di Nietzsche, no? Le più importanti opere circolavano felicemente in Germania con grande successo, più che La nascita della tragedia, no? Quella che aveva provocato polemiche all'inizio, in particolare Lo Zarathustra, Al di là del bene e del male, sono queste le opere che hanno grande successo in questi anni. Con queste opere, proprio La volontà di potenza, viene presentato Nietzsche, dice l'opera curata dalla sorella, questa è La volontà di potenza, per cui un testo molto letto che andrà a influenzare una cultura fortemente superomistica, ma poi parleremo insomma del superuomo nicciano, dello Übermensch, quindi cercheremo di capire cosa c'era di vero, cosa non c'era di vero, se è possibile confrontare le due cose. E nel 1908, prima pubblicazione, anche questa manipolata, di Ecce Homo, anche questa un'opera autobiografica, l'altra autobiografia insieme all'Anticristo, cioè l'Anticristo è Zarathustra, Nietzsche, addirittura in questi testi ormai si scriveva, no? Zarathustra, Nietzsche, tanta era l'identificazione, no? Si era realizzata tra se stesso e Zarathustra, o meglio quello che simboleggiava Zarathustra, lui, E così anche questo breve testo, Ecceo, un testo autobiografico, la presentazione autobiografico e insieme, cioè dato che la sua vita era si condensava, no? nelle sue opere scritte, se uno volesse leggere una recensione finale di Nietzsche sulle sue stesse opere, legge Ecce Homo e ritrova tutto il percorso, tutto il percorso letterario, a partire proprio dalla nascita della tragedia. Però le sue riflessioni sulle opere, l'interpretazione che lui stesso dava delle sue opere, in ultima analisi non era altro che una autobiografia. Bene. Io direi a questo punto di fermarci, perché si apre un discorso diverso, si potrebbe aprire un discorso diverso, che è il discorso praticamente filosofico, e allora io la prossima volta vorrei proprio iniziare a leggere quel testo che ho dato da stampare, da fotocopiare, quindi prego di... perché non so se lei ha avuto modo di sfruttare mentre perché io inizierei proprio con la lettura di quel brano, perché gli altri in qualche modo sono molto conosciuti, che non vuol dire che non dobbiamo, è un testo che ho dato qui all'assistente oggi da stampare, che voglio dire, io in questa settimana ci ho anche pensato, ci penso venendo in autobus, le cose da dire, sono in progress, d'altra parte, queste qui. Ditemi un po' se avete delle curiosità, come vedete oggi ho toccato la questione fondamentalmente biografica, e vi ripeto perché... molte volte non lo faccio, perché la vita di Nietzsche si interseca fortemente con la sua filosofia è la sua vita. Ditemi, abbiamo ancora 5 minuti, anche un po' di più, oggi siamo in anticipo rispetto alla mia impostazione.
Volete proporre qualche cosa di Nietzsche per Sione, so?
Sì.
Si ispirava, diciamo che era attratto da questa figura mitologica di
Dioniso. Dioniso è simbolo della filosofia nietzschiana. Ancora di più di Apollo, no? Ancora di più di Apollo. Io ho bisogno di un po' di tempo, 5 minuti non mi bastano per parlare di Dionisia e di Apollinio. Vi dico che è chiaro che un grecista maneggiava con estrema duttilità, no? Con estrema versatilità queste idee, questi simboli, queste figure, questi personaggi, e sicuramente anche per questo li avrà tirati fuori. Però ripeto, Dioniso è la vita per Nietzsche, la vita è dionisiaca. È così, e non c'è altro da fare, perché è così la vita dionisiaca. Tutto il sapere, adesso cerco di condensare proprio al massimo in pochissime parole, no, stai tranquillo. La vita, ripeto, la vita è dionisiaca, la vita è dionisiaca, non c'è niente da fare, dicevo, tutto quello che è accaduto nella storia dell'Occidente, della cultura occidentale, è stato di obliare, uso un termine che usa Nietzsche ed è un termine che userà Heidegger, no? Nel Novecento, è un termine cardine della filosofia heideggeriana, è stato di dimenticare, di obliare questa semplicissima realtà, che non è una verità, questa semplicissima realtà. Ecco, la vita è dionisiaca, e che vuol dire che la vita è dionisiaca? Significa che la vita è della vita. La vita è impulso, la vita è istinto, la vita è qui. Anche se io uso delle parole come impulso, come istinto, mi accorgo di dire poco, così come Nietzsche si accorgeva ben presto del carattere limitato delle parole. Ecco perché ad un certo punto dei concetti, delle idee, ecco perché ad un certo punto comincerà a utilizzare simboli e riscoprirà, come dire, la funzione anche profondamente ermeneutica, termine, lo conoscete, no? Quindi interpretativa, no? Capace di poter interpretare, ermeneutica e pratica del mito, no? Ermeneutica è pratica il mito ci insegna a vivere, e il mito di Dioniso è il mito che, diciamo, è più alla radice della vita in quanto tale degli uomini. Ecco, tutto quello che è accaduto è aver dimenticato questo, che la vita è della vita e che la vita è questa qui, è la vita in questo mondo, che la vita è la vita che si realizza in questa terra, non come pianeta, no? Va bene? Tanto è vero che la parola d'ordine di Nietzsche, se vogliamo, sarà resta fedele alla terra, resta fedele alla terra, quindi non tradire la terra, non tradire la tua terra. Se il termine patria non fosse maschilista, non fosse indice di tutta una serie di cose che Nietzsche diremmo la tua patria, no? Ma Nietzsche non l'avrebbe utilizzato, perché... tanto per capirci, no? La terra, restare fedele alla terra. Ora, tutto quello che è accaduto dai primordi della cultura occidentale, ecco perché la necessità di operare una genealogia, no? Della cultura occidentale, no? E quindi fondamentalmente della morale, no? È stato di dimenticare questa realtà. Dioniso, che è il dio di una vita spensierata, ed è bello che mi venga fuori questo tema, spensierata, di una vita irrazionale, nel senso di una vita che non si affida alla ragione. A proposito, ragione e cuore, diremmo che si affida al cuore, se vogliamo un termine che ci ricorda, non so, Pascal, per esempio, che ci affida al cuore, che si affida, diremmo, con il Nietzsche influenzato, e qui veramente andiamo oltre, e il Nietzsche influenzato dalle idee positivistiche, no, dalla scienza anche biologica, materialistica della prima metà dell'Ottocento, è la vita materiale, la vita biologica, è carne e sangue quello che noi siamo, carne e sangue. E la ragione è semplicemente una sovrastruttura, diremo anche qui con un altro, no? Ma una sovrastruttura, qualcosa che è stato elaborato al limite anche come, insieme come una difesa, ma poi è diventato forse un cancro, nel corso della cultura occidentale, poi vedremo perché. Ecco, e dico subito qual è il sinonimo di Dioniso per Nietzsche. per Nietzsche. Per Nietzsche già nel 73 di quel brano che spero di leggere insieme, Nietzsche dello Zarathustra in particolare, voi avete il brano lì della metamorfosi, no? Dal cammello al leone, dal leone al fanciullo, e Dioniso è il fanciullo, che gioca nel prato, anche perché no, senza regole, perché le regole si fanno, si rifanno, si disfano, si ricostituiscono, che anche se prende uno scappellotto continua a sorridere, continua a giocare, continua ad avere una relazione con i suoi amici. Certo, fa il broncio, gli fa male lo scappellotto, dimentica, è molto importante. Quindi Dioniso è il fanciullo che sorride, enigmaticamente che sorride, perché sa che la vita è così.
Non c'è tempo per una domanda.
Ah, boh. No, non c'è tempo. Se siete voi fedeli a queste lezioni, come bisogna essere fedeli alla terra, come bisogna essere fedeli alla terra, e allora la domanda me la fa la prossima.